SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugore. Lo scorso lunedì 10 giugno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che contiene la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza. La risoluzione contiene un progetto di pace e ricostruzione in tre fasi che è stato proposto dagli Stati Uniti, paese che aveva precedentemente posto il veto su altre risoluzioni che intendevano mettere fine alla guerra nella striscia di Gaza. Lunedì questo non è accaduto e gli Stati Uniti erano tra i 14 paesi ad approvare quasi all'unanimità la richiesta di cessate il fuoco. All'interno del Consiglio di Sicurezza soltanto la Russia si è astenuta. Di questo parliamo oggi con il nostro corrispondente dal Medio Oriente e giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, cosa sappiamo delle reazioni di Israele da una parte e di Hamas dall'altra ai contenuti di questa risoluzione?
Diciamo che proprio è di pochi istanti fa, pochi minuti fa, un ulteriore sviluppo, perché dopo che erano circolate notizie nelle ultime 24 ore sulla disponibilità di Hamas ad accettare questa proposta, che gli Stati Uniti definiscono israeliana, in realtà è una proposta americana, si è saputo prima che è stata consegnata una risposta di Hamas ai mediatori egiziani e del Qatar con alcuni commenti. Adesso circolano nuove indiscrezioni secondo le quali Hamas avrebbe sostanzialmente respinto la proposta, proprio perché, come era capitato in altre circostanze nelle settimane passate, in situazioni più o meno simili di trattative per un cessate il fuoco, Hamas ha di nuovo sollevato la questione che la tregua che propone il presidente americano e propone gli Stati Uniti a nome di Israele è una tregua che non ha la certezza di durare, è una tregua temporanea che solo attraverso un negoziato dovrebbe diventare permanente, ma non c'è nessuna sicurezza che questo accada. Ed Israele, tra l'altro, qualche ora fa attraverso un suo funzionario ha ripetuto ciò che il premier Netanyahu ha 18 mesi, cioè che lo Stato ebraico continuerà la sua offensiva a Gaza anche dopo la liberazione degli ostaggi, anche dopo vari accordi, per il semplice motivo che intende distruggere Hamas e rimuoverlo dal potere. Queste sono le notizie, vedremo nelle prossime ore che cosa accadrà, se queste indiscrezioni verranno confermate, ma la situazione non sembra andare verso uno sviluppo positivo.
Perché gli Stati Uniti, che avevano bloccato iniziative simili nel passato, anche recente, ora si sono dimostrati disponibili ed anzi hanno loro stessi avanzato una proposta di accordo?
Ma io credo che questa fuga in avanti di Biden, perché così molti l'hanno definita, quella di una decina di giorni fa, quando il presidente americano ha annunciato questa proposta di Israele, così l'ha definita, ma ripeto, tutti la consideriamo una proposta americana, è stata dettata questa fuga in avanti anche da necessità di politica interna, dall'avvicinarsi della scadenza elettorale e delle presidenziali. Biden chiaramente vuole un risultato in Medio Oriente importante, vuole arrivare al cessate il fuoco, e se a tutto ciò può anche abbinare un accordo più ampio che veda Israele normalizzare le sue relazioni grazie alla mediazione americana con il colosso dei paesi arabi, l'Arabia Saudita, è chiaro che tutto questo, immagino il presidente americano, potrebbe giovargli in termini elettorali, quindi recuperare quei voti che ha perduto negli ultimi mesi in quei settori degli americani di origine araba, di origine palestinese o comunque tra i progressisti americani, che non hanno approvato e ancora non approvano la linea americana verso Israele, verso Gaza, che è quella di sostegno comunque a Israele e di forniture di armi e bombe allo Stato ebraico. Quindi evidentemente anche con quel pensiero Biden ha cercato di forzare un po' la situazione, ma a quanto pare non è riuscito, uno da una parte, a convincere Hamas che vuole una tregua vera e non una tregua temporanea, e dall'altro lato Israele che continua a ripetere di volere sì la liberazione degli ostaggi, dei suoi ostaggi a Gaza, anche attraverso una trattativa, un compromesso con Hamas, uno scambio di prigionieri, ma su un punto non cede Netanyahu, e cioè la guerra andrà avanti fino alla distruzione di Hamas.
Siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Gerusalemme, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. E in questa fase della guerra, in cui le spinte per un negoziato sono fortissime e da canali diversi, come si spiega l'operazione dell'esercito israeliano che sabato scorso ha portato sia alla liberazione di 4 degli ostaggi del 7 ottobre, ma con un numero di vittime tra i palestinesi elevatissimo? Si parla di 274 morti e quasi 800 feriti, e sempre in questo contesto come si inseriscono le violenze che nel sud del Libano sembrano negli ultimi giorni intensificarsi?
Israele non ha mai negato di voler, attraverso degli atti di forza militare, liberare gli ostaggi, e questa è la sua strategia. Sino ad oggi in realtà ne ha liberati molto pochi, perché sono soltanto 7 gli ostaggi che Israele ha recuperato vivi sugli oltre 250 rapiti da Hamas il 7 ottobre dello scorso anno. E molti di questi ostaggi sono morti, molti altri invece sono stati liberati attraverso proprio un compromesso, un accordo. È quello che è capitato a novembre, quando Hamas, in cambio della liberazione di alcune centinaia di prigionieri palestinesi, si trattava per lo più di donne e di ragazzi e di detenuti che si trovavano in prigione e sarebbero rimasti in prigione per pochi mesi, arrestati per piccoli reati, però sta di fatto che con quell'accordo Israele ha avuto la liberazione di oltre 100 degli ostaggi. Da allora è riuscita a liberare 3 degli ostaggi a Rafah e adesso a Nusrat. Il problema è che questa operazione di Nusrat non è stata certo indolore per i palestinesi, perché se i combattenti di Hamas, o comunque le persone affiliate ad Hamas che controllavano gli ostaggi, hanno sempre saputo di rischiare la loro vita proprio nel compiere le loro azioni, anche armate, dall'altra parte però a Nusrat, in questo campo profughi, vivono soprattutto persone innocenti, che non erano assolutamente coinvolte direttamente nel sequestro e poi nel tenere in detenzione queste persone. E molti di questi civili sono stati uccisi, e per la verità, di fronte alla grandezza dell'operazione, che è stata anche molto esaltata all'estero, dell'operazione militare, per come è stata compiuta, ci sono volute settimane per prepararla, in Israele i danni collaterali, così come si chiamano, di questa operazione non vengono quasi considerati. E per la verità mi sembra che anche all'estero in realtà si sia dato troppo poco peso al fatto che così tante persone innocenti siano state uccise. Certo, si dice che le cifre date dalle autorità di Hamas, le autorità di Gaza, sono autorità legate al movimento islamico, sono gonfiate, ma anche se fossero vere a metà, comunque 150 morti civili sarebbero davvero tantissimi in ogni caso. Dall'altro lato, venendo insomma alla situazione che è al nord, lì c'è una situazione particolare, perché questa guerra di attrito, così dobbiamo chiamarla, tra Israele e il movimento sciita e Hezbollah, che va avanti da 8 mesi e che si è inasprita negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, è sicuramente una spina nel fianco soprattutto di Israele, anche se in realtà le conseguenze principali le hanno pagate il Libano del sud, dove i bombardamenti israeliani hanno ridotto alcuni centri abitati come quello di Ayt al-Shab, che è proprio lì sul confine, in un cumulo di macerie che non è molto diverso dalle città di Gaza. Però sta di fatto che questo conflitto, questa guerra di attrito, resta sotto controllo, e sebbene Israele minacci costantemente di lanciare un'offensiva di terra anche in Libano del sud allo scopo di chiudere la partita e di far ritornare i suoi sfollati nei centri abitati a ridosso del confine con il Libano, però sembra ancora una situazione controllabile. E poi Hezbollah ha fatto capire che questo suo sostegno a Hamas e alla popolazione, così dice, di Gaza attraverso questa attività che tiene impegnate le forze armate israeliane lì anche sul confine con il Libano, Hezbollah dice in questo modo non sono impegnate a Gaza. Il leader appunto del movimento sciita dice che questo aiuto a Gaza si interromperà nel momento in cui ci sarà un cessate il fuoco. Andranno così davvero le cose? È difficile dirlo, questo è quello che sappiamo. Certo è che se la situazione dovesse ulteriormente inasprirsi, quel secondo fronte, quel secondo conflitto di cui si è spesso parlato in questi 8 mesi, potrebbe diventare realtà.
In conclusione, Michele, uno sguardo alla politica israeliana. Soltanto domenica scorsa sono arrivate le dimissioni annunciate di Benny Gantz e del ritiro del supporto del suo partito al governo di Benjamin Netanyahu. Questa mossa ha portato delle conseguenze significative?
Ma da un punto di vista politico direi proprio no. È chiaro che dobbiamo ancora seguire gli sviluppi, ma bisogna considerare questo, che Benny Gantz non ha mai fatto parte della coalizione che ha vinto le elezioni in Israele nel 2022, alla fine del 2022. Ragion per cui Netanyahu comunque godeva e gode del sostegno pieno, anche se con diversi malumori e mal di pancia, della sua coalizione che conta 64 seggi su 120, quindi una coalizione abbastanza solida, una maggioranza abbastanza stabile, che è ancora più unita in questo momento non solo per le questioni che riguardano la guerra che il paese sta portando avanti, ma anche per il fatto che questa coalizione dopo il 7 ottobre ha visto immediatamente calare il suo sostegno popolare e quindi nessuna delle forze politiche che sono alleate di Netanyahu ha intenzione di andare al voto. Ecco perché quando Gantz è uscito dal gabinetto di guerra, perché è di quello che faceva parte, di questo piccolo organismo creato ad hoc dopo il 7 ottobre da Netanyahu per dare un senso di unità nazionale al paese che entrava in guerra, questa uscita di Benny Gantz dal gabinetto di guerra non ha avuto delle conseguenze. E Netanyahu piuttosto si deve guardare molto da quello che è l'atteggiamento della destra estrema, dei suoi alleati della destra ultraradicale, perché sono molto ambiziosi e assetati di potere e gli chiedono di sostituire Gantz, gli uomini di Gantz all'interno del gabinetto di guerra. Per Netanyahu questo sarebbe un grandissimo rischio. Da un punto di vista ideologico il premier israeliano è abbastanza vicino alla destra più radicale, ma da un punto di vista pratico e soprattutto per ciò che riguarda i rapporti internazionali di Israele, soprattutto con gli Stati Uniti, Netanyahu sa che non può permettersi di governare un organismo così delicato assieme a personaggi come il ministro Itamar Ben-Gvir o il suo collega Bezalel Smotrich, che un giorno sì e un giorno no fanno delle dichiarazioni di una violenza verbale inaudita e minacciano soltanto altre guerre e chiedono altri conflitti con i palestinesi. Sarebbe davvero troppo per Netanyahu, che già ha dei problemi con l'amministrazione Biden, che gli chiede di essere più moderato e di pensare ad un compromesso politico con i palestinesi, come la nascita dello Stato di Palestina accanto a Israele, cosa che Netanyahu non potrà. Già lui ideologicamente non è favorevole, ma certo governando assieme in maniera stretta con l'ultradestra sicuramente non potrebbe mai immaginare un compromesso politico con i palestinesi, così come gli chiedono gli americani.
Davvero grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
E buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.